Allora, le 10:30 in punto, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, in questo lunedì 20 settembre 2021. Ritorniamo in voce, come annunciato, dopo la rassegna stampa e prima di tornare, diciamo, verso la fine della mattinata alle questioni di attualità. Andiamo a presentare un libro che in realtà era stato annunciato già prima dell'estate, poi per tutta una serie di questioni legate alla pandemia i tempi si sono un po' allargati, e lo facciamo in compagnia del curatore italiano di quest'opera, che si chiama Karl Marx e la letteratura mondiale. Il curatore che è qui con noi e che saluto e ringrazio moltissimo per essere insieme a noi stamattina è Donatello Santarone, nome che non è certo sconosciuto ascoltatori e ascoltatrici della radio, professore presso l'Università di Roma III, la Facoltà di Scienza della Formazione, e che abbiamo avuto il piacere di ascoltare l'ultima volta per la nostra celebrazione del Dante D qui alla radio. Allora, il libro che ha curato Donatello si chiama Karl Marx e la letteratura mondiale, un vecchio testo dello studioso anglo-tedesco Siegbert Prauer, che è stato appunto ristampato e rieditato di recente. Donatello, ti lascio subito la parola per anzitutto raccontarci di che cosa si tratta, di cosa stiamo parlando. Sono tantissime, lo diciamo prima, diciamo in privato, le innumerevoli le opere su Marx e sul pensiero di Marx, un po' meno le opere sulla biografia. Qui, diciamo, c'è un tratto molto particolare della biografia di Marx, ovvero sia i suoi gusti letterari, giusto?
Esattamente, ti ringrazio Marco, ringrazio tutta la redazione di Radio Onda Rossa, e vorrei anche ringraziare per prima cosa l'editore di questo libro, l'editore Bordeaux di Roma, per la disponibilità, l'impegno di pubblicare un libro di 500 pagine, quindi un libro impegnativo. Oggi direi che la piccola e media editoria è quella che più di altre riesce a proporre testi che non sempre vengono accolti dai grandi colossi dell'editoria nazionale. Dunque, questo libro è stato scritto da un filologo e critico anglo-tedesco che appunto si chiama Siegbert Salomon Prauer, il quale ha insegnato tantissimi anni a Oxford letteratura tedesca, e che emigrò in Inghilterra dopo l'avvento del nazismo. I genitori erano due ebrei, polacco il padre, tedesca la madre, e a un certo punto della sua, come dire, del suo percorso di studi, nei primi anni 70, decide di dedicarsi a uno studio analitico e cronologico della presenza degli scrittori antichi e moderni nell'opera di Marx. Quindi si mette a leggere in modo sistematico, nella lingua originale, il tedesco, l'opera di Marx e di Engels, per in qualche modo rintracciare questa presenza viva, come dire, una presenza mai diciamo così ornamentale, mai accessoria, nei testi di Marx, dalle poesie giovanili del giovanissimo Marx alla futura moglie Jenny, fino alle opere della maturità, ai quaderni etno-antropologici, passando naturalmente per i manoscritti del 44, il Capitale, i Grundrisse, eccetera. Dunque, diciamo che questa metodologia, che può apparire scontata, purtroppo in realtà non lo è, perché in genere quando si parla di Marx si parla di Marx attraverso gli interpreti di Marx, quindi c'è poca attenzione alla lettura del testo di Marx, ecco. E quindi da questo punto di vista il libro di Prauer è anche un invito a leggere e rileggere i testi di Marx, non parlare di Marx soltanto attraverso, diciamo, gli interpreti di Marx. Questo metodo, fra l'altro volevo fare un piccolo inciso, questo era il metodo che già Gramsci nei quaderni del carcere, nel quaderno 4, suggeriva per studiare Marx. Gramsci scriveva: occorre fare un lavoro minuzioso e condotto col massimo di scrupolo, di esattezza e di onestà scientifica, procedendo all'esposizione di tutte le opere, anche le più trascurabili, in ordine cronologico, perché se si vuole conoscere Marx bisogna specialmente cercarlo nelle sue opere autentiche, pubblicate sotto la sua diretta personalità. Ecco, è questo è quello che fa Prauer. Ora, volevo subito entrare nel vivo, quindi, del lavoro di Prauer. Ad esempio, nelle pagine dedicate al manifesto del Partito Comunista, Prauer rintraccia in filigrana la forte ascendenza che ha avuto la letteratura gotica anche nella, diciamo, nella scrittura di questo testo, che è un capolavoro letterario. Tutti ricordano quell'immagine potente ad inizio del testo, no? Lo spettro del comunismo che si aggira dell'Europa.
È Piano Meriscelli.
Esattamente. C'è tutta una tradizione che Marx frequentava ed è un'immagine che è stata, insieme, diciamo, al testo nel suo complesso, è stata oggetto di un bellissimo saggio critico di Umberto Eco, il quale diceva che questo incipit del manifesto è una sorta di un formidabile colpo di timpano, così lo definì, come la quinta di Beethoven. Ecco, quindi c'è questa cura per, diciamo, per la confezione artistica, direi, proprio del testo. Io diciamo, amo molto citare questa dimensione, perché lo stesso Marx ci teneva molto a sottolineare questo. Lui parlava delle sue opere come un tutto artistico. C'è una lettera del 31 luglio 1865 ad Engels, il quale lo sollecitava a pubblicare questo primo libro del Capitale, ma Marx nicchiava, aspettava, limava, rivedeva, perché aveva questa sorta di ossessione quasi, questa sorta di ossessione ad essere un perfezionista. E gli dice: non posso decidermi, scrive Marx, a licenziare qualche cosa prima che il tutto mi stia dinanzi. Quali siano i difetti che possono avere, questo è il pregio dei miei libri, che costituiscono un tutto artistico, cosa raggiungibile soltanto col mio sistema di non farli mai stampare innanzi che io li abbia completi davanti. Quindi c'era questa attenzione quasi spasmodica nella scrittura, e spesso Marx rimproverava i compagni a volte per la sciatteria con cui, ad esempio, scrivevano un documento politico, ad esempio scrivevano un discorso da rivolgere agli operai dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori o cose di questo tipo. Un altro personaggio che ricorre spesso nell'opera di Marx è il Don Chisciotte. Aveva una grande passione per Cervantes e lui lo usa per, in qualche modo, il personaggio di Don Chisciotte, per criticare quanti rimpiangono in modo idillico il buon tempo antico della nobiltà blasonata, e quindi sono incapaci di vivere il nuovo dinamismo sociale che comunque il capitalismo determina nel mondo. Non scordiamo mai che per Marx la borghesia delle origini ha svolto una funzione rivoluzionaria nel mondo moderno. È però interessante perché negli ultimi anni della sua vita Marx per certi aspetti si comincia a sentire simile al suo amato Don Chisciotte, e c'è voglio leggere delle breve righe di una lettera scritta ad Engels nell'82, quindi un anno prima della morte, in cui Marx scrive di sé, Marx vecchio, dice: privo di sonno, di appetito, con una forte tosse, un po' perso, non senza lievi attacchi di una profonda melancolia simile al grande Don Chisciotte.
Ci si rivedeva.
È una cosa molto bella, perché ci si immedesimava in quel momento. E come lui scrive spesso nei suoi testi, amava, scrive Marx, razzolare tra i libri. Quindi il suo rapporto con le opere degli scrittori è quasi sempre letto in lingua originale, anche questo è un punto importantissimo. È estremamente libero, appassionato, vivo.
Esistevano traduzioni, un mondo delle traduzioni, un mercato delle traduzioni all'epoca, oppure?
Sì, no, c'erano le traduzioni, senz'altro. Molti dei classici erano tradotti anche in tedesco, in inglese, naturalmente. Però Marx amava leggere in lingua originale questi testi per imparare la lingua. Lui imparava l'italiano attraverso la commedia di Dante o le storie fiorentine di Machiavelli, imparava lo spagnolo attraverso il Don Chisciotte o Calderon de la Barca o altri autori che amava, e imparava l'inglese attraverso Shakespeare, nei confronti del quale aveva una vera e propria adorazione, ma poi dopo mi piacerebbe parlarne. Ora, Marx, naturalmente, in questo uso, ripeto, questo è il punto centrale anche e la novità dell'opera di Prauer, in questo ricorso ai grandi autori, ai grandi scrittori delle letterature mondiali, non è un utilizzo retorico per abbellire il suo testo, ma è direi un uso strutturale. Cioè Marx ha bisogno di citare Goethe o Eschilo, Shakespeare, per spiegare le sue categorie economiche, politiche e filosofiche, storiche. E, naturalmente lui non si preoccupa di costruire un'estetica normativa, questo lo faranno a livello altissimo nel Novecento, ad esempio Gheorghi Lukács, lo farà Adorno, e prima di Marx lo aveva fatto Hegel con le sue meravigliose lezioni di estetiche, un autore nei confronti del quale Marx continua per tutta la vita a avere un grandissimo rispetto, sapendo il debito enorme che egli aveva nei confronti del metodo critico di Hegel, la dialettica fondamentalmente, il metodo dialettico deriva a Marx proprio dal grande filosofo tedesco. Però non si preoccupa, dicevo, di fondare una nuova estetica, però ha dei punti fermi molto netti, che sono la qualità letteraria come prima cosa. Un'opera viene valutata per la sua qualità letteraria, quindi non gli interessano le opere propagandistiche, vuotamente propagandistiche, prive di spessore letterario, stilistico, e poi l'intreccio strettissimo di forma e contenuto, l'allergia ai formalismi vuoti, no? La dialettica sempre contraddittoria e mai rozza tra la dimensione storica e la dimensione artistica. Non c'è mai però, appunto, una lettura deterministica, meccanicistica. Marx non scade mai nel sociologismo piatto, no? E quindi questo gli deriva anche da Goethe, da Schiller, da Herder, da una grande tradizione, eccetera. Ora, tutto questo è, a mio avviso, è un dato centrale, è la testimonianza più profonda dell'umanesimo di Marx, il quale trova in questi scrittori quella che un poeta del Novecento, Umberto Saba, chiamava la verità che giace al fondo. Cioè, la verità che giace al fondo significa un orientamento per leggere il mondo, un orientamento per trasformare il mondo, e un universo anche letterario, fonosimbolico, sonoro addirittura, no? Voglio ricordare che Marx amava tantissimo declamare a memoria Dante, questo lo testimoniano tutti i suoi compagni, gli amici, i familiari, quando andavano in gita fuori Londra la domenica, Marx non faceva altro che recitare ad alta voce questi autori. E quindi per un po', diciamo, concludere un po' questa parte, il grande merito del libro di Prauer è quello di smontare le visioni caricaturali, strumentali, meschine che presentano Marx come un algido e accigliato computatore di numeri, no? E di restituirci una fisionomia ricca, complessa, di un uomo che per tutta la vita ha dovuto studiare quella che in una lettera chiama tutta quella merda dell'economia politica. Ma tutto questo lo deve fare perché capisce che è lì, in quella che lui chiama l'anatomia della società civile. È lì che risiede il cuore dell'alienazione, della mercificazione, dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, della trasformazione di tutto in cosa. E quindi ha bisogno quindi di elaborare gli strumenti teorici e pratici per combattere il capitale e quindi per, come dire, prospettare una società diversa da quella del capitale, ma lo fa perché questo gli serve a dire che gli uomini liberati finalmente dal dominio del capitale potranno dedicarsi a quelli che lui chiama i più alti godimenti dello spirito, che sono naturalmente la lettura dei grandi classici, ma anche a partecipare a una conferenza, leggere i giornali, educare i figli, avere tempo insomma per essere delle persone umane, ecco. E questo secondo me è un elemento importantissimo. Se mi permetti, volevo concludere questa parte con una piccola citazione dai manoscritti economico-filosofici del 1844. Marx scrive: se vuoi godere dell'arte, devi essere un uomo artisticamente educato. L'uomo in preda alle preoccupazioni e al bisogno non ha sensi per il più bello tra gli spettacoli. Il trafficante in minerali vede soltanto il valore commerciale, ma non la bellezza e la natura caratteristica del minerale. Non ha alcun senso mineralogico.
Beh, mi pare insomma abbastanza definitiva, sì, come frase. Donatello, ci hai detto che nel leggere questo libro ci troveremo di fronte a tutta una serie di abbinamenti, come dire, che stupiranno diversi lettori e diverse lettrici. In particolare per quanto riguarda noi in quanto lettori italiani, c'è la lettura del nostro poeta nazionale per eccellenza, che è Dante Alighieri. Ne parlammo anche un pochino a suo tempo in occasione del Dante D. Non so quanto sia di dominio pubblico, diciamo, questa informazione. E Dante è il poeta preferito di Marx, e lui lo dice esplicitamente in più passi. Che relazione ci può essere fra un economista politico del XIX secolo e un poeta prerinascimentale italiano?
C'è un legame strettissimo. Dante veramente, Marx amava quello che chiama il grande fiorentino, e c'è un gioco che era molto diffuso in età vittoriana, che si chiamava le confessioni. Si chiedeva all'interlocutore: qual è il tuo cibo preferito, qual è il tuo motto, il motto che ami di più, il tuo colore preferito? E tra queste domande ce n'era una: qual è il tuo poeta preferito? Ebbene, Dante io spesso li confondo perché sono entrambi degli oceani così stimolanti che... Ebbene, Marx risponde: Dante, poi mette Eschilo, Shakespeare, Goethe, ma il primo, potremmo dire, parafrasando il quarto canto dell'inferno, il limbo, il primo tra cotanto senno, no? Nel limbo dice di sé sesto tra cotanto, Dante dice di sé sesto tra cotanto senno, quando incontra i grandi poeti dell'antichità. Questa passione per Dante, che, ripeto, Marx legge in italiano, in lingua italiana, perché gli serve anche per imparare l'italiano, questa passione per Dante è presente in tanti luoghi della sua opera. Intanto perché lui si sentiva, diciamo, sentiva delle affinità anche personali con Dante rispetto alla condizione di esule. Entrambi esuli. Dante è ingiustamente perseguitato, è mandato via da Firenze e mai più potrà tornare, tra l'altro, a Firenze, e Marx, perché nei fatti esule volontario, ma costretto a andare via, a scappare dall'Europa, perché perseguitato da tutti i governi e da tutte le polizie europee. Marx andrà, come sappiamo, a Londra, si trasferisce a Londra nel 1849 e vivrà a Londra fino alla morte, fino al 1883. Diciamo che per noi per noi comunisti di tutto il mondo, non solo per i comunisti, ma insomma per tutti quelli che in qualche modo sono come dire, interessati a una trasformazione radicale della società capitalistica. Questa è stata una, tra virgolette, una fortuna, perché senza l'esperienza britannica, londinese, inglese, Marx non avrebbe probabilmente avuto l'osservatorio giusto per capire cosa stava avvenendo
nel luogo dove tutto succedeva.
Esattamente, era il centro del mondo, parliamoci chiaro, era il centro del capitale mondiale. E anche per un'altra ragione, Marx ebbe a disposizione quel tesoro straordinario che era ed è la biblioteca del British Museum, quindi la famosa biblioteca dove lui passava ore intere a studiare i classici dell'economia politica, a studiare i famosi libri degli ispettori di fabbrica, che in qualche modo denunciavano la condizione tragica dei lavoratori inglesi, e dove leggeva anche testi delle grandi letterature mondiali. E quindi c'è una cosa che voglio ricordare sull'uso di Dante, che vale per Marx, ma vale anche, a mio avviso, vale anche oggi. Io negli anni 90, prima della sua morte, con Franco Fortini feci delle trasmissioni radiofoniche per Radio 3 sui classici italiani, e ne facemmo due su Dante, e a un certo punto Fortini disse una cosa che mi ha sempre molto colpito, e disse queste parole: quando ci si pone la questione se Dante conserva o no il suo mondo per noi, dobbiamo chiederci l'inverso: in che misura il nostro mondo può essere, per dir così, dantizzato in qualche modo. Che mi sembra un'osservazione molto acuta, cioè come usiamo i classici, perché i classici vanno usati, non sono dei reperti archeologici immobili, non sono delle statue marmorizzate, sono un lievito per il presente, per capire il presente, per essere al mondo. Ebbene, un esempio di questa dantizzazione è in una polemica durissima che a un certo punto della sua vita Marx, nel 1853 per la precisione, Marx ingaggia contro il giornale conservatore Times, il quale in uno dei suoi articoli...
Il Times che c'è tuttora, il Times di Londra, quello...
Ed è ancora oggi un giornale conservatore.
Sì, non ha mai cambiato linea editoriale.
Tanto per essere chiari. E in uno dei suoi articoli il Times comincia a prendersela con i rifugiati in Inghilterra, con gli esuli politici, e li accusa, parole testuali, vi cito proprio l'articolo del Times, di essere individui feroci, rotti a ogni delitto, e la cui punizione è l'esilio nella sua forma più aspra. Ora, appunto, come ho detto prima, Marx era uno di questi rifugiati, un rifugiato al quale, questo va ricordato, l'Inghilterra non concesse mai la cittadinanza. Mai Marx, nonostante la chiese la cittadinanza britannica, ma
ha vissuto 30 anni e passa,
ha vissuto più di 30 anni a Londra, non ebbe mai la cittadinanza britannica, e rimase per tutta la vita un apolide. E come dice lui, io sono stato un cittadino del mondo il cui destino è stato quello di lavorare per il mondo. Queste sono parole sue. Bene, questo articolo caustico, molto molto molto, come dire, estremamente profondo anche nelle sue parole, compare su un quotidiano a cui Marx collabora per una decina d'anni, che si chiamava New York Daily Tribune. È un quotidiano statunitense, un quotidiano progressista statunitense, a cui Marx collaborò come inviato dall'Europa, diciamo, corrispondente dall'Europa, non inviato, scusate, corrispondente dall'Europa, in cui fra l'altro scrisse degli articoli straordinari sulla Cina, sull'India, sulla Russia, sui processi di mondializzazione del capitale, che sono di una attualità sconvolgente. Ebbene, Marx in questo articolo, appunto brillante, con questa sua polemica caustica, dice Marx, scrive queste parole, me le leggo perché sono assolutamente chiare nella loro nella loro definizione. Dunque, scrive Mars: ricorderete che il Times cominciò con il denunciare i rifugiati e con l'invitare le potenze straniere a chiederne l'espulsione. E qui attacca la citazione di Dante. Nel cielo di Marte, scrive Marx, Dante incontra il suo avo cacciaguida degli Elisei, che gli predice il futuro esilio da Firenze con queste parole: tu proverai sì, come sa, di sale lo pane altrui, e com'è duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. E Marx commenta: felice Dante, un altro di quegli esseri appartenenti a quella sciagurata classe detta dei rifugiati politici, che i suoi nemici non poterono minacciare con la vergogna di un editoriale del Times. E più felice il Times, cui la sorte ha evitato un posto riservato nell'inferno dantesco. Io la trovo straordinaria questa citazione, ma se mi consenti, perché il rapporto con Dante è stato un rapporto importante e profondo, c'è un altro luogo interessantissimo in cui Marx utilizza un verso di Dante, che per l'occasione modifica nella prima parte, in quella che tecnicamente si chiama il primo emistichio, la prima parte del verso. Era l'orgoglioso verso di Dante, la sua massima preferita. Ed è molto interessante perché questo verso si trova in un luogo cruciale della sua opera e si trova alla fine della prefazione alla prima edizione tedesca del Capitale, 1867. Vi leggo il passo: sarà per me benvenuto ogni giudizio di critica scientifica. Marx scrive così, rivolgendosi ai suoi lettori nel momento in cui pubblica il Capitale. Per quanto riguarda i pregiudizi della cosiddetta opinione pubblica, alla quale non ho fatto mai concessioni, per me vale sempre il motto del grande fiorentino: segui il tuo corso e lascia dir le genti. È una cosa molto particolare, perché, come ho detto prima, Marx modifica l'originale, perché nel Purgatorio 5 Dante scrive: vien dietro a me e lascia dir le genti. Siamo nell'antipurgatorio e Virgilio riprende Dante, perché Dante spesso indugiava e si distraeva,
si fermava troppo a lungo.
In questo caso si fermava a parlare con le anime dei pigri e gli dice di affrettarsi. Vi leggo le due terzine perché così capiamo il contesto. Virgilio si rivolge a Dante e gli dice: perché l'animo tuo tanto si impiglia? Si impiglia nel parlare, no? si avvolge, si avviluppa in questa. Disse il maestro: che l'andare allenti, che ti fa ciò che qui vi si pispiglia, che ti importa di quello di cui qui si discute, si bisbiglia? Vien dietro a me e lascia dir le genti. Sta come torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiare di venti. È molto interessante questa modifica, innanzitutto perché Dante in italiano utilizza il verso e lo modifica in italiano, e lo modifica, e questa è una cosa straordinaria, ricostituendo esattamente la misura metrica dell'endecasillabo.
Quindi ci aveva dell'originale, poi.
Dell'originale. E poi perché è un'operazione raffinatissima, perché poi un'altra cosa, nel dantesco vien dietro a me prevale l'invito a seguire il maestro, cioè Virgilio, mentre in segui il tuo corso di Mars prevale l'invito a percorrere i propri interessi di ricerca anche in solitudine e controcorrente. Cioè, in questo rovesciamento Marx non delega la sua scienza ad un'autorità, no? Come nel caso di Dante, Virgilio, esterna, ma rivendica a sé il compito di praticare quella scienza in piena autonomia. Io devo dire, trovo queste cose veramente interessanti e importanti per capire appunto poi, diciamo, il pensiero di Marx. Ecco questo.
Allora, noi dobbiamo andare un po' di corsa, nel senso che qua gli autori citati sono tanti e per ognuno potremmo andare avanti per ore e ore, è il caso di Dante. E un'altra grande passione di Marx, procediamo magari in ordine cronologico, poi andremo come sempre un po' avanti e indietro, è sicuramente Shakespeare, come dicevi prima. Fra l'altro c'era anche un gioco a citare, a recitare brani di Shakespeare sia in casa sia durante le escursioni. Anche in questo caso Shakespeare viene spesso usato all'interno dell'opera marxiana, e ci sta anzi un caso specifico di cui ci parlerà, in cui c'è proprio un personaggio shakespeariano, non dei più famosi, che in qualche modo diventa anche un personaggio della commedia di Marx, se vogliamo metterla così.
Assolutamente, assolutamente sì, quello che dici, questa cosa del declamare ad alta voce, del recitare a memoria, come ho detto prima, era una cosa che Marx amava tantissimo fare. E per quanto riguarda poi Shakespeare, nei confronti, ripeto, del quale aveva una vera e propria venerazione, c'è anche un altro episodio particolare. A casa sua a Londra, insieme alla moglie Jenny e alle figlie, aveva organizzato una sorta di club di lettura shakespeariana, cioè si vedevano periodicamente lui, i suoi amici, i compagni, e leggevano Shakespeare, lo declamavano, lo commentavano, lo discutevano. Questo è proprio, a mio avviso, un elemento che ci dà proprio la cifra per capire quanto lui amasse questo gigante della letteratura mondiale. E voglio fare una citazione specifica proprio dai manoscritti economico-filosofici del 1844, in cui, come sappiamo, Marx spiega il carattere alienante del denaro, che in un'opera poi successiva i Grundrisse chiamerà il dio delle merci. Allora qui Marx fa ricorso, proprio citandolo letteralmente e spiegandolo e commentandolo, tra i tanti autori c'è anche un bellissimo passo dal Fausto di Goethe e tante altre cose, ma insomma mi voglio soffermare adesso perché purtroppo non abbiamo il tempo necessario per parlare di tutto. Si sofferma su un personaggio shakespeariano che si chiama Timone, che dà il titolo a una tragedia di Shakespeare, Timone d'Atene, una delle forse più crude tragedie di Shakespeare, scritta probabilmente tra il 1605 e il 1608. Di che parla questa tragedia? Chi era questo Timone d'Atene? Timone era un nobile ateniese, un ricco e generoso, ma come dire, diciamo, come possiamo dire, uomo che apriva la sua casa,
un anfitrione,
bravo, esattamente, un anfitrione, invitava gli amici, invitava i nobili, diciamo, di par suo, organizzava banchetti, feste, e a un certo punto però Timone finisce le sue riserve, diciamo, di denaro.
Eccessiva generosità.
Per eccessiva generosità. È proprio, tra l'altro, interessante questo, che è proprio il prototipo del ricco precapitalistico, che non mette, diciamo così, a profitto il suo denaro, ma lo consuma fino a trovarsi povero in canna. A quel punto, avendo dato tanto, chiede Timone ai suoi,
si aspetterebbe
un ritorno ai suoi amici, cosiddetti amici. In realtà rimane completamente solo, e a quel punto, come dire, in questa rovina economica si imbarbarisce, si inselvatichisce, lascia il palazzo, vende tutto, decide di andare a vivere in una caverna fuori Atene, dove lancerà delle invettive violentissime contro il potere corruttivo del denaro. Fra l'altro, una cosa voglio dire molto interessante: nella tragedia c'è una sola persona che lo mette in guardia da questo, dai falsi amici, dal fatto che in verità questi erano solo interessati a approfittarsi di lui. E questo personaggio è curioso perché è un filosofo cinico, è un filosofo cinico che si chiama nella tragedia Apemante.
Del resto lui si era laureato con una tesi sui presocratici,
su Epicuro, la differenza tra la filosofia di Epicuro e Democrito.
Certo.
E quindi lui gli ricorda che, guarda Timone, queste persone hanno solo il loro unico interesse è il movente economico. E quindi sa perfettamente Timone, Apemanto, che l'amicizia soccombe inesorabilmente di fronte al denaro. Ebbene, Marx, a un certo punto, ragionando sul potere alienante del denaro, comincia a citare il Timone di Atene. Vi leggo prima qualche verso dal Timone, nella bellissima traduzione di Agostino Lombardo, che è stato un grande anglista italiano. Oro, giallo, splendente, prezioso oro, tanto di questo renderà bianco il nero, bello il brutto, giusto l'ingiusto, nobile il vile, giovane il vecchio, coraggioso il codardo. Questo giallo verme, vieni pezzo di terra dannato, tu puttana dell'umanità che getti discordia tra la feccia delle nazioni, tu dio visibile che fissi insieme le cose inconciliabili e le fai baciare. Questi sono alcuni dei versi del Timone che Marx cita e che commenta. Marx scrive: Shakespeare descrive l'essenza del denaro in modo veramente incisivo. Rileva nel denaro soprattutto due caratteristiche. La prima è la divinità visibile, la trasformazione di tutte le caratteristiche umane e naturali nel loro contrario, la confusione universale e l'universale rovesciamento delle cose. Esso fonda insieme le cose impossibili. Due, è la meretrice universale, la mezzana universale degli uomini e dei popoli. Ecco, io credo che non ci sia bisogno di commento, nel senso che per spiegare ai suoi lettori in questo straordinario testo, che in realtà sono, come dire, non è un testo compiuto, i manoscritti sono per l'appunto dei manoscritti del giovane Marx, siamo nel 1844 a Parigi. E ecco, Marx sente il bisogno e c'è di utilizzare appunto le parole di Shakespeare. Ma su questa storia del denaro c'è un altro, approfitto per aggiungere una cosa, c'è un altro autore che Marx amava moltissimo e che era Balzac. E fra l'altro pure su questo è molto interessante, c'è una due cose sono interessanti. Una, un racconto di Balzac intitolato Il capolavoro sconosciuto, che impressionò molto Marx, perché era la storia di un pittore
che all'epoca era ancora vivo, ricordiamo, perché Balzac muore nel 50,
assolutamente, e che è un pittore il quale dipingeva, ritoccava i suoi quadri, li limava, e fino al punto che però questi quadri non si riconoscevano più, non riusciva mai a darne una versione definitiva. Marx si identificava molto con questo pittore perché sentiva che lui stava facendo lo stesso per le sue opere, cioè ritoccava, limava e non le pubblicava mai. Non scordiamoci che le opere di Marx pubblicate in vita sono molto poche rispetto a quelle che poi saranno pubblicate negli anni successivi. Addirittura alcune opere furono pubblicate, come sappiamo, dopo decenni, no? I Grundrisse negli anni 30, cioè, quindi,
e tutta la storia delle pubblicazioni, insomma, sarebbe anche quella degna di nota.
Assolutamente. E quindi Balzac c'è un'altra un racconto che pure lui amava in modo particolare del grande scrittore francese, un racconto diciamo che racconta la storia di un usuraio francese il quale praticamente vive in funzione del denaro sostanzialmente. E vorrei provare, se lo ritrovo,
è perso nei manoscritti,
mi sono perso qui, eccolo qua, E questo racconto del 1830 si chiama Gobseck, e il protagonista, appunto, questo Gobseck è una sorta di Mastro Don Gesualdo francese ante litteram, no? Negli anni, perché sono qui gli anni della crescita impetuosa della borghesia, e questo usuraio morirà portandosi con te tutti gli oggetti accumulati nella sua vita. E qui due citazioni volevo fare dal testo di Balzac che hanno colpito in modo che hanno colpito Marx. Scrive Balzac: esiste una sola cosa materiale il cui valore sia abbastanza sicuro perché l'uomo se ne occupi. Quella cosa è l'oro. L'oro rappresenta tutte le forze umane. Sono abbastanza ricco da comprare le coscienze, fa dire Balzac a Gobseck. Non è questo il potere? Posso avere le donne più belle e le loro carezze più tenere. Non è questo il piacere? A Parigi siamo una decina così, tutti re silenziosi e sconosciuti, arbitri dei vostri destini. Cos'è la vita se non una macchina a cui il denaro imprime il movimento? L'oro è lo spiritualismo delle vostre società odierne. Sembrano parole scritte da Marx. È impressionante, veramente impressionante questa analisi profonda che Marx fa sul potere corruttivo dell'uomo. Ma non perché pensa che il denaro non possa essere utile come motivo, non è questo, non è una un'invettiva astratta, ma è una critica al potere alienante. Il denaro è una merce per Marx, come altre merci, e ha il potere di trasformare in profondità gli uomini. Per cui se sei brutto col denaro diventi bello, se sei ignorante col denaro diventi colto. Questa cosa è uno dei cuori e anche dei cuori di un'attualità sconvolgente. Io lo ripeto sempre, dal mio punto di vista Karl Marx è molto più attuale oggi di 150 anni fa, e noi faremmo bene a leggerlo continuamente, utilizzare le sue analisi e leggere i suoi testi. Questa è la cosa, secondo me, la prima cosa da fare, è molto importante. Ecco.
Senti, l'ultimo autore, poi prima di passare, come dire, a qualche considerazione finale, che volevo che tu citassi è quello più lontano in assoluto cronologicamente. Lui, fra le altre cose, Marx aveva ovviamente una passione anche per la letteratura classica, sia greca sia latina. Nel libro in particolare viene affrontata la relazione di Marx col primo e più antico dei tragici greci, ovvero sia Eschilo. Sì. E la cosa che mi ha colpito di più nel leggere, diciamo, il capitolo, la parte dedicata, è l'invito che fa Marx ai suoi contemporanei, in particolare ai più giovani, a leggersi Eschilo, che sembrerebbe essere invece quanto di più lontano dalle sensibilità moderne e anche dalle sensibilità di molti che si sarebbero voluti dire marxisti successivamente, ecco. Invece lui su questo era molto chiaro, no?
Lui su questo, devo dire, sui classici greco-latini era anche su questo intransigente. In che senso? Che aveva questa idea, ripeto, che è profondamente umanistica, che la grande tradizione della cultura mondiale va in qualche modo assunta, va, diciamo così, metabolizzata e usata nel presente. Non ha mai una posizione infantile, no? di rottura nei confronti del passato, perché il passato comunque è testimonianza di servitù, è testimonianza di sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ma dentro questi scrittori, lui, da una parte, certo, la grande letteratura è stata storicamente anche confermatoria dell'ordine sociale esistente, ma nello stesso tempo, proprio perché la letteratura e l'arte è per sua natura ambigua, conteneva sia questo, quindi le rose che nascondevano un abisso, ma sia anche la critica all'abisso, la critica, diciamo così, alla disumanizzazione degli uomini. E in questo senso i grandi scrittori antichi sono per Marx straordinari, e a volte si chiede com'è possibile che noi abbiamo ancora questo fascino per questa letteratura, no? Nell'età della macchina a vapore, nell'età delle grandi scoperte scientifiche e tecnologiche, eppure ancora noi siamo attratti dai grandi poemi omerici, dai grandi tragici greci, e la risposta che lui dà è appunto proprio legata al fatto che questi autori avevano in qualche modo posto alcune domande fondamentali dell'essere umano, che mutatis mutandis risultavano a lui attuali ancora nel presente. E questa è la ragione per cui legge Eschilo, legge Virgilio, legge Lucrezio, ovviamente, no? Il grande scrittore materialista che lo affascinava, e poi sul versante filosofico, naturalmente Epicuro, Democrito. E voglio aggiungere un'altra cosa di cui mi sono dimenticato di parlare. In tutto questo c'è anche la dimensione religiosa. Dante era un
questo è freudiano.
È freudiano, sì. Marx era un profondo conoscitore dell'Antico e del Nuovo Testamento. Non scordiamoci che apparteneva a un'antica famiglia di rabbini ebrei. Il padre era questo anche. Naturalmente ha avuto un'educazione fortemente laica, perché il padre poi era molto vicino agli ideali della rivoluzione francese, quindi insomma il suo ebraismo era sempre estremamente sorvegliato e laico, ma tuttavia la cultura religiosa, la conoscenza pure lì ci vuole, diretta dei testi sacri, della Bibbia. Eppure quello è stato un repertorio formidabile. In tutta la sua opera ci sono citazioni dei profeti, citazioni dei Vangeli, ed è molto interessante questo, anche perché Marx ha avuto un rapporto pure lì molto serio, molto dialettico con la religione. La religione sì, è un elemento alienante, ma può essere anche un elemento liberatorio, la voce degli oppressi, no? Sostanzialmente l'unica cosa a cui ci si può in fondo attaccare, dice Marx, no? In una condizione di servitù, di opprimere, va vista con grande serietà, con grande attenzione. E queste sono le ragioni per cui, a mio avviso, ancora oggi questo libro di Prawer è di grandissima attualità, e non è, a livello internazionale non c'è un equivalente, perché il lavoro che ha fatto Prawer è stato un lavoro certosino, proprio attraversando passo a passo tutta l'opera di Marx, rintracciando questa presenza viva e attuale della grande tradizione. Questo.
Senti, per appunto citare termini che gli sarebbero cari, esiste una linea rossa che unisce le letture di Marx, appunto da Eschilo fino ai suoi contemporanei? Si può tracciare in qualche modo, oppure è un'operazione, diciamo, inutile o impossibile da fare?
Ma dunque, allora, esiste innanzitutto il criterio fondamentale con cui Marx si avvicina ai grandi scrittori. È fondamentalmente quello legato allo spessore letterario, alla qualità letteraria, alla profondità, diciamo così, filosofica, politica, storica degli autori che lui leggeva. Questo, la prima discriminante è questa, naturalmente. Naturalmente questo non toglie che Marx leggesse anche scrittori cosiddetti minori, o scrittori, per esempio, diciamo, di quella che poi noi avremmo chiamato la letteratura d'appendice. Per esempio c'è un libro di Eugène Sue, I misteri di Parigi, che Marx lesse con grande attenzione, su cui sviluppò tutta un'analisi critica, ma su cui era molto critico. Quindi insomma è molto interessante anche questo aspetto, cioè Marx sa distinguere perfettamente la letteratura di qualità, la grande letteratura, dalla letteratura di serie B, insomma, sostanzialmente. Ma le letture di Marx erano un onnivoro lettore, ripeto, leggeva anche autori cosiddetti minori. Qui non abbiamo il tempo, perché insomma sarebbe un lavoro troppo troppo certosino, però nel libro di Prawer troverete. E poi un'altra cosa mi veniva in mente, ecco, un'altra cosa, due cose vorrei dire anche molto importanti. Rispetto a questa apertura alla letteratura mondiale, chiaramente qui c'è in filigrana una forte influenza di Goethe. Goethe è stato l'autore che per primo ha riflettuto su quella che chiamava la Weltliteratur, la letteratura mondiale. E Goethe scrive proprio della necessità di uscire dai propri angusti confini nazionali, e lo fa anche personalmente scrivendo cose straordinarie, il divano occidentale orientale, in cui usa un poeta sufi del XIV secolo. Ma Goethe amava la letteratura cinese, la letteratura persiana, aveva questa interessi, dal piccolo osservatorio di Weimar aveva la capacità di guardare il mondo. E nel manifesto del Partito Comunista, questo è molto interessante, quando Marx parla in una pagina che è una pagina, direi, proprio di grande letterarietà, di grande epos moderno, parla della borghesia che sfrutta il mercato mondiale, che unifica il pianeta, ma non soltanto dal punto di vista materiale, scrive Marx, e dice questo: come nella produzione materiale, così anche nella spirituale. I prodotti spirituali delle singole nazioni diventano patrimonio comune. La unilateralità e la ristrettezza nazionale diventano sempre più impossibile, e dalle molte letterature nazionali e locali esce una letteratura mondiale. Qui è chiaramente una citazione del grande Goethe, quindi questa attenzione, questa sensibilità. E poi ci sono, prima dicevo proprio della sua curiosità, della sua proprio attenzione anche all'aspetto materiale della scrittura letteraria, no? La letteratura è anche un sistema uditivo e visivo che si rivolgeva non soltanto all'intelletto ma anche ai sensi. Quindi aveva una grande consapevolezza della forma. La letteratura si rivolge anche alle orecchie, agli occhi degli uomini, no? E la letteratura va curata. C'è una lettera bellissima del 52 a Wedemeyer, che doveva pubblicare delle poesie in un giornale, naturalmente uno di questi giornali radicali che si pubblicavano allora, e gli scrive: fa stampare con cura la poesia, con lo spazio necessario tra le strofe e nell'insieme, senza lesinare spazio. Le poesie perdono molto a stamparle strette e inzeppate. E io la trovo una cosa straordinaria, cioè proprio l'attenzione alla parola letteraria, quanto è importante. La parola letteraria è importante per il godimento estetico e perché è una forma di conoscenza. L'una e l'altra cosa insieme, conoscenza e godimento estetico. E questo Marx ne era assolutamente consapevole. È di una modernità incredibile da questo punto di vista.
Senti, prima parlavi di Eugène Sue, che è uno scrittore oggi pressoché sconosciuto, ma che all'epoca vendeva davvero, era un grande autore di bestseller dell'epoca, pur se in un'industria editoriale molto diversa da quella attuale. E abbiamo parlato di grandissimi scrittori di tutti i tempi. C'è invece un parere, un'attenzione sulla cosiddetta letteratura popolare in Marx, ragiona anche sì, su questo, e che parere ha?
Sì, no, lui conosceva per esempio la tradizione della letteratura popolare tedesca, in particolar modo, ovviamente essendo lui tedesco, aveva molta curiosità anche nei confronti di queste tradizioni. Leggeva per esempio i fratelli Grimm, aveva un occhio anche nei confronti di questa tradizione. Per esempio era molto attratto da una canzone che era dedicata ai tessitori della Slesia, una famosa poesia, canzone, che poi fu ripresa da Erich Heine, il suo grande amico
e grande poeta
naturalmente, talmente grande poeta, talmente grande amico di Marx, nel 1845, quando Marx fu cacciato da Parigi, insomma, e lui e Jenny dovettero andare via da Parigi, e aveva frequentato a lungo Heine proprio a Parigi, gli scrive una letterina in cui finisce: tra tutte le persone che lascio qui, lasciare Heine è la cosa che più mi dispiace. Se potessi, lo impacchetterei per portarla via con me. Quindi, e quindi
questo è quanto. Va bene. Donatello, questo, insomma, più o meno abbiamo cercato di dare un'idea del libro. Diciamo, hai curato l'edizione italiana, l'hai tradotto, c'è anche
No, non l'ho tradotto io, no, l'ha tradotto Marco Papi.
Ok, chiedo scusa.
No, allora, una cosa importante, questa traduzione è molto bella, fu perché la prima traduzione italiana fu del 78, ecco, questo vorrei dire due cose sulla fortuna editoriale di questo libro.
Traduzione
questo
libro, ed edizione anche nel
ed
78.
Anche edizione, nel 78 questo libro uscì, purtroppo uscì con un titolo infelice, La biblioteca di Marx. E invece diciamo, il titolo originale di Prau era Karl Marx e la letteratura mondiale, Karl Marx and the World Literature. E lo tradussero con questo titolo infelice, perché non si tratta della biblioteca, non si parla dell'intera, diciamo così, delle fonti economiche, politiche, storiche, si parla delle fonti letterarie nell'opera di Marx. Fu tradotto molto bene da Marco Papi, anche dal punto di vista editoriale ci fu un lavoro redazionale molto serio, noi lo abbiamo riproposto proprio così com'era. Io ho scritto una postfazione finale per spiegare ai lettori italiani di oggi un po' e per ripercorrere un po' questi temi, ma quando uscì in Italia fu totalmente ignorato. Questa è la cosa incredibile, è come se oggi uscisse per la prima volta. Fu totalmente ignorato nel 78 perché si pensava un po' schematicamente, un po' secondo me dogmaticamente, che queste cose non avessero influenza, non fossero importanti. Ecco, invece io rivendico l'importanza, ma non lo rivendico io, lo dice Marx, insomma, quanto è fondamentale per capire Marx leggere Dante, Goethe, Shakespeare, insomma. Ecco, non è, ripeto, un orpello, non è un di più, ma è, per usare un termine religioso, consustanziale al suo pensiero. E tra l'altro questo libro di Prauer ha il grande merito di stimolare, proprio sul piano metodologico, di stimolare da una parte a una lettura o rilettura delle opere di Marx, del testo di Marx, e dall'altro ovviamente ci apre delle finestre straordinarie sugli scrittori, quindi ci stimola a leggere Balzac, a leggere Omero, a leggere Sofocle, Goethe, Dante, insomma, capisci? E quindi io credo che abbia può avere una funzione anche formativa, direi proprio, no? Direi proprio per i giovani. Certo, un libro di 500 pagine richiede sforzo, richiede impegno, anche se è scritto in modo molto avvincente, scritto molto bene, non è un libro borioso di un accademico paludato, no, un libro scritto con la passione di chi si misura con un corpo a corpo con questi testi in modo serio, rigoroso, profondo, richiede impegno, ma tutte le cose importanti a mio avviso richiedono impegno.
E poi con l'auspicio che questo, lo dici anche tu, insomma, nella tua postfazione, che questo possa far sì che lettori e lettrici abbiano a che fare direttamente sia con Marx sia con tutti questi grandi autori che abbiamo citato oggi, che c'è sempre il rischio, insomma, di fermarsi alla mediazione e poi non andare oltre.
Certo, no? è così.
Va bene, e Donatello, ci potrebbe essere moltissimo altro, ma insomma abbiamo cercato di sintetizzare in un'oretta abbondante tutta questa enorme mole di materiale. Io ricordo ancora il titolo: Karl Marx e la letteratura mondiale, Siegbert Prauer, l'autore di questo bel libro che non è inedito, ci hai spiegato adesso, ma è quasi come se lo fosse. Le edizioni sono quelle di Bordeaux e per quanto ci riguarda questa presentazione, come al solito, la troverete più tardi sul nostro sito. Grazie moltissimo, Donatello, e speriamo di averti qui
grazie a te,
nel più breve tempo possibile.
Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa.